La canzone è diversa dalla pagina di prosa, perché la canzone è sintesi, dall'idea devi racchiuderla in versi, in strofe, in metrica, in rime. Mentre invece nella pagina puoi abbondare, puoi sovrabbondare.
Martedì 9 marzo, ciao a tutti e a tutti, questa è Radio Onda Rossa, sono le 20, comincia Note Cose Città. Un ringraziamento a Francesco Guccini che ci ha prestato la voce per questa sigletta. Buonasera Fabio.
Buonasera Ale.
How
buonasera.
Are you?
Bene, buonasera Ale, buonasera a tutte e tutti, alle persone in ascolto.
Dove andiamo oggi, caro ragazzo?
Stai perdendo colpi, eh? Immaginavo che mi avessi...
C'è un problema sulle cuffie.
Vabbè. Pensavo che mi avresti fatto la solita battuta.
No,
sei
battuta.
Tornato da Sanremo, che dici? Marietta
non te puoi muovere, dove vai? Non te puoi muovere? Ah, sei andato da nascosto.
No, magari per lavoro uno si può muovere.
Ah, beh, certo.
Andavo lì a Sanremo.
Vabbè. I tuoi Maneskin...
Ci sono rimasto un po' male.
Hanno trionfato, eh?
Ci sei rimasto un po' male, che non me l'hai chiesto. Comunque, dove andiamo oggi, dicevi? Che cosa facciamo oggi, forse? Volevi chiedermi? Oggi... Costruiamo la puntata, a parte le battute, costruiamo la puntata di oggi intorno a un libro, un bellissimo libro uscito da pochissimo, uscito a fine gennaio per un editore che ci piace nominare ancora, perché fanno un piccolo editore che fa un grandissimo lavoro, ha già un grandissimo catalogo, loro, l'editore Gimenez, il libro è Storie Sterrate, l'autore è Marco Denti. Marco, che avremo in collegamento telefonico, tra poco ti collegherà con noi e quindi ci racconterà il lavoro che ha svolto, lo anticipiamo in parte noi. Il libro, l'ho detto, si chiama Storie Sterrate. In questo libro Marco Denti mette insieme una galleria di personaggi, la gran parte molto noti al grande pubblico, musicisti che diventano scrittori o più raramente scrittori che diventano a un certo punto musicisti, cioè racconta quella terra di mezzo, insomma, tra la parola scritta e la parola cantata. Marco ce lo spiegherà bene più tardi, l'abbiamo detto, ce l'abbiamo in collegamento. Quello che spiegherà lui probabilmente è che per molti di questi artisti non è stato un semplice passaggio dalla parola cantata a quella scritta o viceversa, cioè in molti casi si è trattato proprio di cercare nuovi mondi e nuovi spazi, cioè passare un conto e la canzone, come lo spiegava Guccini nell'introduzione, appunto nell'inserto che abbiamo inserito nella sigla, cioè le canzoni vanno veloci, vivono nell'immediato, durano tre minuti o poco più, rispondono comunque a delle logiche che sono quelle della metrica, i versi, in qualche caso forse anche le rime. È diverso il lavoro che fa uno scrittore, è diverso il romanzo non è più un microcosmo come quello della parola cantata, diciamo, ma è un macrocosmo in cui si aprono mondi sconfinati, in cui si intrecciano storie, paesaggi, insomma aneddoti e quant'altro. Il libro
o magari artisti che queste due anime ce l'hanno sempre avute, diciamo, loro
sì. E infatti nella scelta degli artisti che abbiamo fatto incontreremo anche personaggi che riescono a stare, se quello che volevi dire, in
esatto,
tutte e due
entrambi.
Su tutte e due piani,
grazie per aver tradotto,
riescono ad utilizzare tutti e due i linguaggi. È raro, ma c'è chi lo ha fatto e chi lo ha fatto gran bene. E finisce il piccolo spazio pubblicitario, finisce con questa cosa qui. Il libro è veramente bello, ve lo consigliamo, è uno di quei libri che può durare anni, nel senso che in ogni Marco è stato bravissimo, Marco Denti, nei tanti capitoli di cui è composto il libro, in poche pagine riesce a dire tantissimo e trovate in tanti spunti per conoscere meglio artisti che già conoscete, per tanti riferimenti, insomma è un vero e proprio pozzo in cui trovare tante
spunti.
Storie e tanti ascolti, soprattutto visto che soprattutto qui ci interessiamo
di musica.
però
partiamo.
Basta chiacchiere, partiamo con un artista, partiamo ovviamente con un artista di quelli che Marco ha raccontato bene nel suo libro, un artista gigantesco che non ha bisogno di grandi presentazioni, e l'artista è Lou Reed, e il musicista newyorkese non ha mai scritto, per esempio, ecco, non ha mai scritto un romanzo, ma certamente ha inciso nel linguaggio più di tantissimi altri, anche più di tanti altri scrittori, è andato oltre la costruzione delle canzoni per strofe e ritornello, ritornelli, la sua è stata una deviazione con una mappa già scritta, come direbbe De Gregori, uno scarto di lato. Lo stesso Reed definiva così questo scarto di lato. Mi sono sempre considerato uno scrittore che lavora con le forme del rock and roll, perché il rock and roll mi piace sul serio e mi piace molto suonare la chitarra, e quindi ho pensato che sarebbe stato notevole poter combinare queste tre cose insieme. Sto solo cercando di farla franca e di evitare di lavorare. Grande saggezza quella di Reed. Tra le decine di canzoni possibili, alla fine abbiamo scelto New York City Man, tratta da 7 Twilight Reading, un album sottovalutato secondo me del 1996. Nessuno ha cantato New York e il suo Underworld come Lou Reed, e lui prima di ogni altra cosa si è sempre sentito e descritto come uno tosto, come uno di New York. Signore e signori, Lou Reed, New York City Man.
I'm a New York City man, baby, and say go and that is that. New York City man, you just say go and that is that. I'm a New York City man, you just say go and that is that. It's far too complicated to make up a lie that you'd have to remember, and really why I wouldn't want to be around you if you didn't want to have me around. I'm an M-A-N-N man, you blink your eyes and I'll be gone. M-A-N-N man, you blink your eyes, honey, and I'll be gone. New York City man, you blink your eyes and I'll be gone. Made a pretty speech, but Caesar was betrayed. Lady Macbeth went crazy, but Macbeth ended slain. Ophelia and Desdemona dead, leaving Hamlet in a play. But I'm no Lear with a blinded eye, say go and I am gone. The stars have shut their eyes up tight, the earth has changed its course. A kingdom sits on a black knight's back as he tries to mount a white jeweled horse. While a clock full of butterflies on the hour releases a thousand moths. You say leave and I'll be gone without any remorse. No letters, faxes, phones or tears, there's a difference between bad and worse. I'm a New York City man, blink your eyes and I'll be gone. I love you. New York City man, New York City, how I love you. Blink your eyes and I'll be gone. Just
New York City Man, Lou Reed. Allora, poi che partiamo.
Abbiamo Marco in collegamento, tra poco lo presentiamo, però prima diamo qualche informazione su di lui. Prima abbiamo presentato il libro, adesso è giusto presentare il suo autore. Abbiamo detto di Marco Denti, lui ha scritto per tantissime riviste musicali e non, tra queste Mucchio Selvaggio, Feedback, Light for the Sky, Pulp, il Blues. La sua firma però è soprattutto legata a un mensile storico come il Buscadero e al sito web Roots Highway. Prima di Storie Desterate ha scritto altri libri, tra questi ci diamo Alias Bob Dylan, U2 a Sarajevo. Ha scritto le biografie di Jim Morrison, di William Burroughs, di Margaret Thatcher, che questo forse gli chiederei il motivo, e anche un romanzo che ha pubblicato lo scorso anno, si chiama Forze Speciali. E ciao Marco, benvenuto.
Ciao.
Ciao Fabio, ciao Alessandro, buona serata.
Ciao Marco, come va?
Bene, bene.
E da dove chiami innanzitutto?
Io sono a Lodi.
A Lodi, quindi sei il nostro secondo ospite consecutivo che chiama dalla Lombardia, eh?
Ah, che bello.
Pensa.
Che bello. Volevo spiegare subito il perché di Margaret Thatcher.
Ecco, discolpati subito.
Perché questo editore per cui sono uscite queste biografie aveva una collana che si chiamava I Cattivi, e quindi l'avevamo classificata come super cattivissima, e ho fatto questa biografia poi legata anche a tutto il movimento musicale che gli si è rivoltato contro in Inghilterra nei suoi anni, insomma. Mi proclamo innocente, insomma.
Va bene, sei perdonato. Ascolta, prima di cominciare di addentrarci, sì, nei tuoi racconti, devo necessariamente chiederti, perché è stata la curiosità più grande durante la lettura del libro, come è nato questo libro? Cioè, sei partito da un'idea, da un autore, e da lì è venuto il resto, oppure avevi già in testa di fare questo lavoro?
Ma guarda, sarò onesto, è stata una proposta che mi hanno fatto a cena una sera gli amici di Jimenez. E l'idea era abbastanza vaga, tutto sommato, era: parliamo degli scrittori che sono diventati musicisti, dei musicisti che sono diventati scrittori, tutto lì. E poi sono partito attorno a questo rapporto bionivoco tra scrittori, musicisti e musicisti scrittori, ma nel frattempo il libro ha preso forma attorno, penso, a un'idea di meraviglia, di bellezza, di stupore davanti al lavoro che fanno personaggi che poi sono andato piano piano a ricostruire.
E c'è stato un personaggio dal quale hai deciso di iniziare?
Guarda, ce ne sono stati due o tre, ma quello che mi ha colpito, nonostante lo conoscessi benissimo, avessi tutti i suoi dischi, l'avessi seguito, è stato Leonard Cohen. Riascoltarlo e concentrarmi sul suo rapporto con la scrittura, perché lui era un uomo molto metodico, nonostante fosse una persona piena di contraddizioni, ma era molto metodico ed era molto critico verso se stesso, verso la sua scrittura, mi ha aperto veramente
anche un modo diverso di ascoltarlo, poi, probabilmente.
Sì, esatto, proprio quello. E da lì poi, insomma, si è formato un primo segmento, poi si sono aggiunti gli altri. Il secondo credo sia Steve Earle proprio, che, okay, che mi ha sempre colpito per tutta una serie di motivi. Poi Patti Smith, con cui che ho conosciuto anche, ho seguito per un paio di giorni insieme.
Va bene, allora guarda, restiamo su Patti Smith, Marco, perché non volendo mi hai dato il gancio per il primo artista che presentiamo insieme a te. Abbiamo cominciato la puntata, ci hai ascoltato, con Lou Reed, no? Il certo. New York City Man per eccellenza. Però nel tuo libro racconti anche un altro artista legatissimo a New York, che è Jim Carroll, no? Un uomo dalla biografia incredibile, adesso non so quanto è conosciuto, però insomma è stato un talentuoso giocatore di basket, addirittura ha giocato nella squadra del liceo insieme a Kareem Abdul-Jabbar, poeta, scrittore. Quasi per caso ti è trovato frontman della Jim Carroll Band, e proprio tu mi dicevi di Patti Smith, la sua grande amica nonché amante. Patti Smith ha giocato un ruolo decisivo nel convincerlo proprio a fare musica, anche per risollevarlo dalla sua situazione. E io prendo queste righe dal tuo libro, tu citi la stessa Patti Smith che diceva di lui: Jim Carroll è uno dei pochi veri poeti americani, è un tossico, è bisessuale, si è fatto scopare da qualsiasi genio, uomo o donna che sia, di tutta America, vive in un mondo disgustoso, a volte lo devi tirare fuori da una fogna, è stato in prigione, è un autentico relitto, ma quale grande poeta non lo è stato? Ecco, chiedo a te, era un grande poeta Jim Carroll? La domanda è un po' retorica, però questa domanda, insomma, dici qualcosa di lui, anche perché non è così poi conosciuto qui alle nostre latitudini.
Sì, Jim Carroll per me era un poeta straordinario, perché lui ha proprio sperimentato i bassi fondi della vita. Quello che diceva Patti Smith era tutto vero, e i suoi romanzi sono veramente uno spaccato di una New York perfida, sordida, brutale, Da qui lui proprio si è salvato grazie a Patti Smith, che se l'è portato in tour a San Francisco, e mentre era in tour a San Francisco ha trovato questo gruppo che si chiamava Amsterdam. Qui ci sono un po' di coincidenze, perché sapete che Amsterdam era la città originaria di New York,
sì.
E lui è passato al rock and roll. Per lui il rock and roll è stata proprio l'ancora di salvezza, perché la poesia, la vita che faceva non erano del tutto salutari. E ha inciso un primo disco bellissimo grazie ai Rolling Stones, poi che l'hanno finanziato, che era Catholic Boy, un disco strepitoso che veramente racchiudeva tutta New York, come solo Lou Reed ha fatto, che è stata una delle sue ispirazioni. Quindi sì, era assolutamente un poeta, un visionario e uno che ha vissuto veramente la vita della città, della strada, dei bassi fondi fino in fondo.
Senti Marco, vogliamo, per chi fosse interessato, vogliamo consigliare forse qual è il primo romanzo, di quale libro consiglieresti di Jim Carroll?
Beh, il primo, che era The Basketball Diaries, che però in italiano è stato tradotto, non ho mai capito perché, come Jim entra nel campo da basket.
Sì, infatti è un titolo un po' scemo, comunque il libro è straordinario e quindi... Ok, sei d'accordo con noi, quindi sì. È il libro, il titolo che ci sentiamo di consigliare, no?
Sì, 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 esatto, sì.
Senti, tu già mi hai anticipato in parte quello che avrei detto io, quindi la canzone che scegliamo adesso di Jim Carroll è una canzone tratta dal suo disco d'esordio, da Catholic Boy del 1980, se non vado errato, hai già detto tanto tu, è un affresco di New York, è così dense, è vero che è soltanto Lou Reed probabilmente ha fatto meglio di lui. Io e noi abbiamo scelto, di Alessandro, abbiamo scelto di fare ascoltare It's Too Late, una canzone, tu stesso lo sottolinei, con uno degli incipiti più macabri ma allo stesso tempo più azzeccati della storia del rock and roll. It's Too Late to Fall in Love with Sharon Tate, esatto. È troppo tardi per innamorarsi di Sharon Tate. Per chi non la conoscesse, non ricordasse il suo nome, lei è il rimando alla strage perpetrata da Charles Manson e dai suoi adepti fine anni 60, 69, oddio non ricordo
69,
più, 69. Quindi adesso ce l'ascoltiamo, Jim Carroll Band, It's Too Late.
Too Late, Jim Carroll Band. Marco, ci sei?
Ci sono, certo, un pezzo straordinario.
Bellissimo.
Come tutto il disco?
Sì, è un disco con un suono tra l'altro metallico, veramente livido anche nel suo esprimersi. Non ho mai sentito dischi così duri. Loro suonano come i Ramones in anfetamina, già i Ramones ci davano dentro. Questi sono ancora più duri e poi dentro queste parole straordinarie, poetiche, per cui è veramente un caso unico questo disco.
Io invece cambio un po' atmosfera, perché noi adesso andiamo a parlare con te di un'altra artista. Non l'abbiamo passata mai, mi sa, nella nostra trasmissione.
No,
lei...
non l'abbiamo mai passata.
Vero? Erykah Lee Jones. La descrivi come una narratrice di personaggi che vivono storie sospese, quasi senza tempo, come fossero all'interno di un quadro di Hopper. Lei è affascinata dalla lush life, la vita, come dire, sregolata dei jazzisti,
certo.
Sì, e un artista capace anche di raccontarci le sue emozioni, che raccoglie in pratica quotidianamente nel suo diario, e lo fa attraverso le sue canzoni. Vuoi raccontarci qualcosa in più di quest'artista, che magari si conosce poco questo aspetto qui da noi?
Ma guarda, io lei e Tom Waits, perché hanno incominciato insieme, erano anche amanti, li vedo un po' come dei rimasugli della Beat Generation. Lo stile era quello, uno stile molto bohemien, no? Loro si divertivano, tiravano tardi, vedevano l'alba tutte le notti, consumavano tutto quello che si poteva consumare, scrivevano queste ballate bellissime, sia lui che lei. Però la sua carriera a un certo punto ha preso lo slancio molto prima di quella di Tom Waits, perché col primo disco e soprattutto col secondo, Pirates, lei ha avuto un grande successo con una musicalità molto elegante, molto legata al jazz, a una strumentalità molto raffinata. E dopo, poi Tom Waits, quando ha esordito e ha sviluppato una carriera parallela decisamente più importante, bisogna anche dirlo,
sì, anche più riconosciuta, forse
anche più riconosciuta
internazionale, sì.
Beh, però Erykah Lee Jones rimane sempre una cantautrice, un'autrice capace di comunicare le emozioni che sente. Lei usa i personaggi, le immagini, sempre per comunicare delle emozioni fortissime. E anche in tempi recenti, qualche anno fa, ha fatto un disco molto bello dove omaggiava la Beat Generation, che si chiamava Traffic from Paradise. Già dal titolo, insomma, si può intuire. È riuscita ancora a fare dei dischi molto belli ed è un interprete veramente capace di comunicare l'emozione attraverso le parole. Non ha mai scritto un libro, questo bisogna dire la verità, però ha scritto un sacco di racconti, tiene un blog molto, molto aggiornato, è una che ha un rapporto molto intenso con la scrittura.
Bene. Noi ci ascoltiamo allora, visto che l'hai citato, il disco è del 1981,
Pirates,
sì. Scritto tra l'altro proprio alla fine della storia d'amore con Tom Waits, e il suo trasferimento mi sembra subito dopo a New Orleans,
sì, sì.
Erykah Jones. La canzone che abbiamo scelto si chiama Woody and Dutch on the Slow Train.
Junior, hey man, what does that look like walking down the street? nothing the way I do. A policeman said, girl, you can't walk like that. And my boyfriend said,
I got the boogie, boogie in my socks.
Where else?
Oh, please don't think the little girl stops.
Brava, 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 Ricky Lee Jones su Radio Onda Rossa.
Okay. Ma che bello che fate sentire le canzoni fino all'ultimo,
fino
all'ultimo. Senza sfumatore, bravi.
Ma che scherzi, Fabio, mi taglia la mano.
No, no, io, se c'è una cosa brutta è sfumare le canzoni, è veramente terribile. Allora Marco, un altro capitolo veramente magnifico del tuo libro, tra i più belli, già te l'ho detto in forma privata.
No, tra i più belli è quello che poi descrivo,
è quello dedicato a un artista statunitense, anche in questo caso non particolarmente conosciuto in Italia, uno che più di ogni altro forse rientra nella categoria degli outsider. Parliamo di, l'hai nominato prima tu, di Steve Earle.
Sì.
Musicista, scrittore, autore teatrale, attore, tra gli altri l'hai citato anche nelle serie di HBO di David Simon, compare sia su The Wire che su Tre Me diverse volte, e attivista per i diritti umani e per l'abolizione della pena di morte, ex tossicodipendente, ex carcerato, comunista. Marco, vuoi provare a spiegare in due minuti chi è Steve Earle e perché l'hai scelto fra i, nella galleria dei personaggi che racconti in storie estremate?
Ma guarda, Steve Earle me l'ha consigliato in un libro bellissimo che purtroppo credo sia fuori commercio, Preston Foss, David Yates, che diceva testuali parole: Steve Earle è solo un motivo in più per incazzarsi. Questo per dire che è un personaggio che veramente ti spinge a indignarti per tutti i motivi che hai già detto, che avete già detto voi. Lui è stato uno dei primissimi a cui ho pensato, perché ha questo modo di cantare, ha questa voce bellissima, tra l'altro molto strascicata, molto sporca, che sembra, sai, il dialogo che fai al bar con uno sconosciuto parlando di tutto, ma che alla fine ti dice veramente qualcosa. Ecco, in lui ho trovato il tono, proprio il tono giusto per raccontare una storia come se non gli appartenesse.
È bella questa cosa che dici del tono, poi ci torniamo in un altro artista, non anticipo, però la usi questa chiave, non solo quello che dici, ma anche come dirlo, come il tono scelto da chi sta raccontando qualcosa, insomma, che poi è un elemento chiave anche nelle conversazioni, quelle vere, appunto, dietro il bancone di un bar oppure intorno a un tavolo con qualche birra davanti.
Certo, assolutamente, perché poi ogni autore, cioè, chi ha il tono, chi ha il ritmo, chi ha le storie, chi ha un'armonia, picchia qualcosa. Lui ha proprio questo tono che ha mantenuto. Poi lui ha fatto dischi rock, ha fatto dischi bluegrass, ha fatto dischi di blues, ha esplorato un po' tutta la cultura classica tradizionale americana.
Una grande tradizione americana di personaggi che conoscono tutte le musiche, tutto il folk americano davvero, insomma, che
sì, sì, sì. Però sempre con questo tono bellissimo, come dire, cordiale ma un po' estraneo anche, quindi molto equilibrato, e a me ha colpito sempre.
No, guarda, io proprio sulla, sempre lo ripeto in ogni intervento, tutto quello che dico poi l'ho preso dal tuo libro. C'è la canzone che abbiamo scelto di farvi ascoltare, una canzone che alla tua uscita ha scatenato un putiferio, ecco, un altro motivo che in questo caso è un motivo per far incazzare, in questo caso chi si è incazzato non era proprio una persona vicina a Steve Earle. Questa canzone addirittura gli ha fatto tirare dietro l'accusa di essere un simpatizzante del terrorismo islamico. La canzone, ancora non ho detto il titolo, è inserita nell'album Jerusalem del 2002, racconta la storia del cittadino americano John Walker Lind, arrestato, lo ricorderete, in Afghanistan dall'esercito statunitense mentre combatteva a fianco dei talebani. La canzone, appunto, che si chiama John Walker's Blues, quando uscì scatenò un putiferio, ma il putiferio non era tanto, come racconti bene tu, per il fatto che lui si era schierato dalla parte di un traditore, era perché in uno dei versi della canzone, molto efficace, lui dice, adesso non lo ricordo letteralmente, tu certamente sì, ma questo American boy, questo ragazzo è cresciuto ascoltando e vedendo MTV come tutti gli altri ragazzi americani, cioè è un prodotto nostro, questo in sostanza era quello che ha indignato la gran parte dell'opinione pubblica. E noi ce l'ascoltiamo adesso, Steve Earle, John Walker's Blues.
I'm just an American boy raised on MTV and a scene on the kids in the soda pop bands, but none of them look like me, so I started looking around for a light out of the dim. And the first thing I heard that made sense was the word of Muhammad, peace be upon him. I shall know La ilaha illallah. There's no God but God if my daddy could see me now. Chains around my feet, you don't understand that sometimes a man's got to fight for what he believes. And I believe God is great, all praise due to him. And if I should die, I rise up to the sky just like Jesus, peace be upon him. I shall do la ilaha illallah. There's no God but God. Strong and deathbed.
ضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما
Steve Earle in questa puntata dedicata a Storie Sterrate, libro di Marco Denti. Marco, ci sei sempre?
Sì, sì, sono qua. Sono rimasto ipnotizzato a distanza da 20 anni, questa canzone è ancora ipnotica.
Marco, infatti dicevamo in radio, la potenza, cioè l'impatto che deve aver avuto l'ascolto di questa canzone nel 2002 in America, un anno dall'11 settembre, quando con la guerra in Afghanistan, quella in Iraq che sarebbe cominciata da lì a poco, cioè questa parte finale penso abbia avuto un grande impatto e abbia dato tanto fastidio.
Ma guarda, Steve Earle è stato veramente coraggioso a fare questa cosa e a rispondere a tutte le polemiche. Però mi viene, adesso hai citato la guerra in Iraq, mi viene in mente un aneddoto anche divertente che vorrei raccontarvi. Io l'ho intervistato nel 2003, lui aveva partecipato a tutte le marce contro la guerra in Iraq, che poi abbiamo già sapevamo allora, ma si è scoperto che è nata su basi completamente certo. False, e lui aveva partecipato a tutte le marce. C'era stato un po' un movimento pacifista che aveva risposto all'inizio di quella guerra folle, e però durante una marcia a New York non lo trovavano più. Lui aveva visto una chitarra che gli piaceva tantissimo in vetrina ed era andato dentro a comprarsela. Per cui un personaggio veramente inafferrabile, questo
episodio che spiega un po' tutto.
Esatto, questo è il suo bello, insomma.
Allora sentite, io mi sposto in Inghilterra, però direi che il tasso di incazzatura lo manteniamo abbastanza stabile, perché il prossimo artista che vorremmo presentare è Linton Kwesi Johnson, un attivista, poeta, lui che si è trasferito a Londra dalla Giamaica negli anni 60. Nel tuo libro tu citi una sua dichiarazione durante un'intervista, dice: mi viene spesso chiesto perché ho iniziato a scrivere poesie, e la risposta è che la mia motivazione è nata da un bisogno di articolare le esperienze della gioventù nera della mia generazione cresciuta in una società razzista. E ancora continua: quando ho iniziato il mio apprendistato come poeta ho anche cercato di esprimere la nostra rabbia, spirito di sfida e resistenza in un idioma poetico giamaicano. È stato definito il portavoce della dub poetry, una definizione che però lui non amava molto, giusto?
Sì, Linton Kwesi Johnson ha avuto dei momenti molto radicali. All'inizio, per esempio, era contro il fatto che Bob Marley firmasse per un'etichetta di bianchi, aveva detto delle cose anche non piacevoli nei suoi confronti. Poi l'ho intervistato che era a fine degli anni 90, invece si è ricreduto molto, dicevano quelli erano dei miei stati mentali molto furiosi e non avevano molto a che fare con le vere idee che porto avanti io. A me ha colpito questa cosa dove nasce tutto. Lui nell'infanzia a scuola disegnava le case senza i camini ed era perseguitato dai suoi insegnanti, che gli dicevano: ma non vanno disegnate così le case. E lui diceva: in Giamaica non fa freddo, quindi non abbiamo i camini. E lì si capisce già che c'è, come dire, la questione razziale è forse anche una questione di intelligenza, di consapevolezza. E lui poi ha costruito tutta la sua carriera sia di poeta sia di musicista e di cantante proprio su questa cosa. E ha continuato a fare le case senza i camini.
E scusami se ti interrompo, io tra l'altro ho visto da pochi giorni un documentario che si trova in rete sulla Trojan Records, e c'è una parte molto bella proprio sui giamaicani, su quello che hanno vissuto negli anni 60, diciamo i giamaicani trasferiti a Londra. Quindi questo rientra molto, l'ho letto con piacere perché avevo appena visto questo film. Se non vuoi aggiungere altro, io presento il brano di Linton Kwesi Johnson.
Sì, no, io aggiungerei solo il suo motto, che quando gli hanno chiesto, siccome lui è uno che si espone sempre, l'ho scritto in fondo al capitolo, però mi piace ricordarlo, è uno che si espone e si propone. A un certo punto gli hanno detto: ma perché non ti candidi al Parlamento? E lui ha detto: io voglio essere parte della soluzione, non del problema.
Noi ci ascoltiamo da Bass Culture, uno dei suoi dischi più di successo del 1980, questa Reggae Fit Pitch, che è scritta dopo l'omicidio da parte della polizia dell'insegnante Clement Blair Pitch durante una manifestazione antirazzista. Linton Kwesi Johnson su Radio Onda Rossa.
A Everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Call them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was an ordinary man. Blair Peach, he took a simple stand against the fascists and them wicked plan. So them beat him till them life was done. And everywhere you go, it's the talk of the day. Everywhere you go, you hear people say that the special patrol, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. The SPG, them a murderer. Murderer, we can't make them get no further. Them Kill Blair Peach, the teacher. Them Kill Blair Peach, the dirty bleeders. Blair Peach was not an Englishman. Him come from New Zealand. Now them kill him and him dead and gone. But his memory lingers on. Oi people of England, great injustices are committed upon this land. How long will you permit them to carry on? Is England becoming a fascist state? The answer lies at your own gate. And in the answer lies your fate.
Reggae Fai Pitch, Linton Kwesi Johnson. Allora Marco, il libro si divide in, se non ho contato male, correggimi, 58 capitoli?
Sì, sì.
Ogni capitolo è dedicato ad un o ad una musicista, però ci sono tre piccole eccezioni, chiedo conferma che siano tre, dunque due capitoli sono...
Cioè ci stai facendo vedere che sai contare?
Sì, perché non ci sono i numeretti accanto, uno mi sono messo lì, okay. No, questo è cantante, questo no.
Quindi è una critica o l'autore o l'editore qua, eh?
L'hai detto tu. Okay. E allora due
me ne prendo la
sono scrittori, William Burroughs e Stephen King, e un altro è invece un produttore musicale, ovvero Joe Boyd. Quest'ultimo ha lanciato le carriere di Nick Drake dell'Incredible String Band e ha prodotto anche il primo brano dei Pink Floyd. Lui era americano, si era trasferito a Londra a metà degli anni 60 e tra le altre cose anche tra i fondatori del mitico UFO Club. Ci racconti un po' questo personaggio e il suo libro Le biciclette bianche?
Sì, Joe Boyd è, poi ha avuto una lunga carriera come discografico con Lenny Ball Records, ha prodotto un sacco di dischi, tutti più o meno legati al folk e alla world music, e ha prodotto anche, ricordiamolo, il terzo album dei Ram, quindi uno che ha seguito la musica a lungo. Io l'ho intervistato due volte e ho trovato sempre una persona molto disponibile a raccontare anche dei dettagli abbastanza particolari dell'industria musicale e del mondo che gli gira attorno. Ha scritto questo libro che si chiama Le biciclette bianche, che è un titolo molto curioso, ma di cui poi magari ne parleremo.
Sì, lo descrivo io, lo racconto io.
Ecco, benissimo, perché io non me lo ricordo neanche.
Io non me lo sono cercato.
Però è un libro in cui non racconta solo la sua autobiografia, dove lui ha lavorato anche a Newport quando Dylan nella svolta elettrica, ha seguito i jazzisti, insomma ha fatto veramente un sacco di lavoro, ma racconta tutta un'epoca, insomma quella degli anni 60, con con il coraggio di dire un po' la verità, insomma, senza peli sulla lingua. Per cui io ho avuto anche modo di approfondire direttamente con lui, ci siamo confrontati, è stato molto interessante. E avevo sempre questo ricordo di un racconto che, nonostante lui abbia scritto solo quel libro lì, poi non è che non è diventato uno scrittore all'improvviso, però in quel libro lì ho trovato un racconto che funzionava, una storia che raccontava davvero bene un'epoca senza tante maschere, per cui mi è piaciuto inserirlo.
E lui dice, tu nel tuo libro, e cedi una frase, dice: gli anni 60, che dice Boyd, sono iniziati nell'estate del 56 e sono finiti nell'ottobre del 73. L'apice si raggiunse all'alba del 1 luglio 1967, quando all'UFO Club si esibirono i Tomorrow. I Tomorrow erano un gruppo inglese della scena rock, diciamo, psichedelica, che malgrado anche il grande appoggio di John Peel, che li passava alla BBC e appunto alle esibizioni dell'UFO, però non sono mai riusciti a, diciamo, a sfondare, ad avere il successo sperato. In questa esibizione, quella del 1 luglio, suonarono una canzone che si chiamava My White Bicycle, che ha appunto dato il nome al libro di Boyd. Una canzone che però a sua volta faceva riferimento al collettivo anarchico Provos, un collettivo attivo alla metà degli anni 60 ad Amsterdam, all'epoca una città fortemente dipendente dalle automobili, e i Provost, attraverso una serie di azioni dimostrative, cercavano di focalizzare l'attenzione su tematiche ambientali, e tra queste naturalmente c'era anche l'uso della bicicletta. Un'azione di protesta fu quella di disseminare la città di biciclette pitturate di bianco ad uso completamente gratuito, quindi una sorta di car sharing, no?
Sì, in anticipo sui tempi.
E pubblicarono proprio l'iniziativa sul giornale del movimento, che diceva così: il terrore su asfalto della borghesia motorizzata è durato abbastanza, sacrifici umani sono resi ogni giorno all'ultimo idolo degli idioti, ovvero l'automobile. Il soffocante monossido di carbonio è il suo incenso, la sua immagine contamina migliaia di canali e di strade. Il piano bici di Provos ci libererà da questo mostro. Provos introduce la bici bianca, un esempio di proprietà pubblica. La prima bici bianca sarà presentata alla stampa e al pubblico mercoledì 28 luglio alle 15. Non è mai bloccata con lucchetti, la bici bianca è il primo mezzo di trasporto comune e gratuito. Il risultato fu comunque che la polizia olandese sequestrò tutte le biciclette il giorno stesso del lancio della campagna. La motivazione fu perché infrangevano una legge secondo la quale era vietato lasciare le biciclette incustodite e prive di lucchetto. I Provost comunque lanciarono le basi poi di quel movimento di protesta che negli anni 70 ottenne la realizzazione delle tante piste ciclabili e di quella mentalità che appunto oggi caratterizza Amsterdam. Loro sono i Tomorrow, White Bicycle.
My white bicycle and me, my white bicycle.
E allora sono i tumor. Chiedo scusa, ma abbiamo un po' di problemi di audio, quindi anche la canzone non si è sentita benissimo, mi sa, però purtroppo questo è quanto. Io intanto comincio a smucinare se tu parli un po' con Marco.
Sì, guarda, io ho visto che tu ti sei preso la briga di contare, sappiamo che ci sono 58 protagonisti, no? Tra le storie sterrate raccontate da Marco, e tra questi, ed è forse uno dei pochi casi raccontati nel libro, ce n'è uno che ha abbandonato quasi la sua carriera di musicista per dedicarsi a tempo pieno, e direi con straordinari risultati, alla scrittura. Ha all'attivo 5 romanzi, e da 2 di questi romanzi sono stati tratti 2 film di successo. Parliamo di Willy Vlautin, fino al 2016 voce e chitarra di un grande gruppo di alt country come i Richmond Fontaine. Marco, tu complice il fatto che entrambi pubblicate per Jimenez. Aspetta, io non sento più. No charges did she file. Marco. Marco.
Ci sono, sono qua.
Ok, scusa, non ti ascoltavo io perché ho un problema.
No, scusa, abbiamo un po' di problemi al mixer.
Quindi dicevo, tu complice il fatto che entrambi, mi hai ascoltato fino adesso, no?
Sì, certo.
Complice il fatto che entrambi pubblicate per Jimenez, hai avuto modo di conoscerlo, lo inserisci addirittura nei ringraziamenti a fine libro. Nelle pagine dedicate a lui lo accosti a nomi importanti come Carver, che è stato la sua principale fonte di ispirazione, e a Steinbeck, alla strada polverosa di Steinbeck. Dici ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici, perché dovremmo leggere un romanzo di Willy Vlautin?
Ma guarda, lui secondo me diventerà veramente un grande scrittore, perché leggevo in questi giorni, a proposito di Carver, che è una delle sue ispirazioni, leggevo quello che scriveva David Foster Wallace, che è uno scrittore agli antipodi rispetto a Carver, e però diceva Carver ci ha fatto vedere delle cose che non riuscivamo a vedere. E secondo me Willy Vlautin, perché la pronuncia io l'ho chiesto a lui come si Vlautin, pronuncia, okay. Mi ha detto pronunciatela come volete, io lo pronuncio Vlautin, ma forse va bene anche Vlautin, non lo so, e lui mi ha detto così, pronunciatela come volete, e, perché lui ha cominciato a farci vedere delle cose che non si vedevano più, quindi un'umanità disfatta, un'umanità in cerca sempre di non tanto di redenzione quanto forse di una collocazione, infatti sì. I suoi personaggi sono sempre in giro per strada.
Sì, infatti il tema della fuga, tu lo racconti bene, un elemento chiave credo della sua poetica, il fatto che cambiare ambiente aveva quell'illusione lì, no? Il pensare che il cambiare l'ambiente esterno significava anche riuscire a cambiare l'interno, il dentro, mentre poi ti accorgi che la vita insomma ti mette davanti al fatto che non è affatto così.
Sì, questa poi è una cosa tipicamente americana, quello dello spostamento, no? Un po' per gli spazi, un po' veramente per questo tagliarsi i ponti alle spalle. I suoi personaggi però sono un po' più, come dire, solidali, riescono sempre in qualche modo a arrivare alla fine della giornata, che poi è quello il punto. E nei suoi libri, che siano un pugile, che sia qualcuno in viaggio, che sia qualcuno che deve affrontare una certa violenza sempre presente, riescono davvero a trovare una ragione alla fine della giornata. Questa è una citazione di Springsteen, ovviamente. E lui mi ha colpito anche come persona, perché questo libro è nato con lui presente, l'idea è nata ed era presente anche lui, e siamo diventati subito amici, un po' perché insomma condividiamo le stesse basi, insomma parlavamo di rock and roll, parlavamo di letteratura e il linguaggio era quello, e un po' perché quando stai in giro capisci subito se una persona in mezzo alla strada sa muoversi, e lui si vede che ci siamo sentiti, insomma ci siamo visti, e mi ha detto quando passi da Portland vieni a casa mia, sei mio ospite, non è proprio dietro l'angolo insomma, ma ci
no,
può
non è proprio qua dietro però insomma
esatto.
Senti, se dovessi consigliare un libro, un suo libro?
Ma consiglio The Free, è quello che mi ha colpito di più, è un libro in cui lui incomincia a vedere più orizzonti, i primi forse erano proprio, come dire, monotematici, ma molto belli, non discuto, però erano molto molto, come dire, indirizzati. The Free incomincia a aprire degli orizzonti decisamente più ampie. Quello che mi fa pensare è che lui diventerà un grande scrittore.
Lo penso anch'io, per quello che pesa il mio giudizio. Scegliere le canzoni da passare in questo caso è stato semplice, perché lo spiega lo stesso Vlautin, io scusa lo dico
o
così,
Vlautin, come volete.
Adesso cambierò, però non ce la faccio in diretta. Lui dice: c'era una canzone che risale al 2005, Laramie Wyoming, che parlava di un ragazzo che voleva partire per trovare il suo destino. Così sono tornato a quel tema, appunto il tema della fuga che dicevamo prima, e ho avuto un'idea. Volevo scrivere di qualcuno che ci provava, teneva duro ogni mattina ed era un bravo tipo e non soccombeva al lato oscuro della natura umana che incontrava. Ecco, da quella canzone è nato il suo ultimo romanzo, Io sarò qualcuno, finalista al Pen Faulkner Award, è uno dei più prestigiosi premi letterari degli Stati Uniti. La canzone è contenuta nell'album di Richmond Fonte e Fitzgerald. Ce l'ascoltiamo, Laramie Wyoming.
You wouldn't go back to school when he was forced to. He ran away towards his aunt's house in Laramie. He's picked up first by a Mexican family who drove him as far as Boise. He bought a loaf of bread and spent the night by the river there. He was walked with his head down, always staring at the ground, and he never said anything to anyone. He could hardly say anything to anyone. And in the morning he caught a ride from a couple in a U-Haul. They broke down on the highway and he left them there. As he walked down the road, a patrolman stopped and took him in. And he waited in a center for his mother to arrive. He waited for 3 weeks until he just escaped. Walked with his head down, always staring at the ground. He could hardly say anything to anyone. He could hardly say anything to anyone.
Oh Fabio, hai visto con la mia laurea in smanettamento ho risolto tutto?
Bravissimo.
Tutti i problemi, musica, microfoni, eccetera. Marco, ci sei?
Sono sempre qua.
Allora Marco, senti, io leggendo il libro...
È bello quando gli chiedi ci sei, perché mi sembra proprio un collegamento...
Eh sì, perché qua c'è sempre paura che sbaglio qua strazza qualche letta.
Vai.
No, senti, io invece leggendo il libro, dunque si trovano ovviamente tanti musicisti che... alcune li stiamo mettendo, altri sono nomi che ci saremmo aspettati di trovare all'interno, come penso a Bob Dylan, penso a Morrison, eccetera. Però ce ne sono anche altri che non mi sarei mai aspettato, oppure che avrei immaginato all'interno di questo libro. Penso ad esempio a Michael Stipe, a Robert Smith, forse a John Lennon anche, mi era venuto in mente. Però ce n'è uno, per esempio Les Claypool, il bassista dei Primus, che non mi aspettavo, e quindi è stata anche una piacevole sorpresa. La mia domanda è quindi: com'è stata fatta la cernita degli artisti, diciamo, da inserire o meno? Perché hai tolto alcuni nomi, altri li hai, invece hai deciso di parlarne?
Guarda, queste sono proprio storie sterrate, nel senso che sono arrivati loro. Io ho cominciato da un piccolo elenco, quello che abbiamo fatto all'inizio: Patti Smith, Leonard Cohen, Dylan, insomma, Nick Cave, questi erano i primi, e poi gli altri si sono piano piano aggregati da soli. Un mio carissimo amico, in una recensione che ha fatto l'altro giorno, mi ha fatto notare una dimenticanza, che è Paul Harding, che è stato il batterista di un gruppo di Boston, Nicole Waterflat, che ha scritto due romanzi molto belli e ha vinto il Pulitzer anche, e me lo sono completamente dimenticato, perché che tra l'altro lo conosco, l'ho anche intervistato, e però non si vede che non era il suo momento, non è rientrato.
Ha scritto lui lamentandosi?
Non ho capito, scusa.
No, ti ha scritto lamentandosi che non l'avessi
scritto. No. Ma un recensore mio amico, che si ricordava di questo autore, e me l'ha segnalato.
Scusami, la scelta di non inserire artisti italiani è stata voluta, oppure anche qui non c'è stato modo?
Guarda, sono arrivato in fondo e mi sono accorto che non c'era neanche un italiano.
Quindi.
E per cui anche lì è stata proprio una storia sterrata. Anzi, io rilancio questa un po', perché conosco la musica italiana, ovviamente conosco gli autori italiani, ma non è il mio campo, un po' perché non sono arrivato in fondo e sono tanti, e ho visto che non c'era neanche un italiano.
No, bisogna fare il seguito,
qualcuno faccia seguito con gli italiani, non io però.
E senti, io ritorno un attimo invece al capitolo su Claypool. Lui ha scritto un romanzo, io tra l'altro non sapevo nulla di questa sua, insomma, altra passione per la scrittura, non sapevo che avesse scritto un romanzo. Lui è... Racconti tu le passioni di Claypool, per esempio per la letteratura per l'infanzia, no? il libro illustrato Rainbow Goblins, che sul quale hanno basato anche un loro album, per Roald Dahl, Willy Wonka, che
certo
la cui colonna sonora poi è diventata l'album Primus and the Chocolate Factory with the Fung Ensemble. E poi nel romanzo si chiama Sud del Capanno, che è la storia di due fratelli che si riuniscono in occasione della morte del padre, lo fanno andando a una battuta di pesca, e la pesca proprio è una delle, una metafora molto ricorrente, dici tu, nella letteratura americana, no?
Sì, tra l'altro è anche una cosa, un filo coerente, continuo nel libro, legato al mare, perché in qualche modo è emerso questo legame col mare, col Mediterraneo, un po' con Patti Smith sulle tracce di Camus, un po' con Leonard Cohen a Hydra, un po' con Julian Coppi in Viaggio in Sardegna, e qui invece siamo in un altro mare, siamo nell'oceano, ma la pesca sempre un, come dire, lo dicevi tu, forse metaforica, forse simbolica, ha sempre un ruolo molto importante nel... È un po' come il treno, certo. E io sono rimasto affascinato da questa cosa della pesca, anche perché voglio ricordare un piccolo libro, ma è molto bello, si chiama My Moby Dick, di William Humphrey, è uscito per Elliot, un editore di Roma, è un libretto di 100 pagine che racconta questo pescatore a caccia di questa trotta gigante in un roscello nel Nord America. La trotta è enorme, non ci vede da un occhio, e nessuno riesce a pescarla. Lui la va a pescare, riesce a pescarla dopo anni di appostamenti, quando la pesca poi la ributta nel ruscello, e qualcuno gli chiede: ma perché? E lui gli dice: perché è importante la pesca. mosca, non il pesce. E questa cosa mi ha colpito, insomma, perché è poi un po' anche il senso della scrittura. Alla fine scrivi, non sai mai dove va a finire quello che fai, e credo che sia una cosa che Les Claypool ha intuito bene nel suo libro.
Sì, anche perché poi lui dice che è una delle cose che appartengono, diciamo, alla sua infanzia. Il padre lo portava, lui dice, alcuni genitori portano i figli a vedere il football e il baseball, invece mio padre mi portava a pesca, e quindi ho deciso di scrivere che di cose che conosco, in modo che non sembri un coglione, lo dice proprio con estrema franchezza. E quindi lui ha anche scritto una canzone proprio su un pescatore, si chiama John the Fisherman, è il primo singolo in assoluto dei Primus, nonché la prima traccia del disco di esordio Suck on This. Loro sono Primus. John the Fisherman,
grande pezzo,
bello,
grande scelta. Allora, siamo arrivati alla,
colpo,
alla fine della
nostra.
Che cosa, Marco?
Loro non mollano un colpo che sia uno,
no, no. Pezzone, infatti. Allora, siamo arrivati alla fine, dicevo, l'ultima artista nella nostra scaletta, e anche quella a cui tu dedichi l'ultimo capitolo del libro, di Storie Sterate. Lei è Lucinda Williams, cantautrice dotata di una voce bellissima e molto anche sgraziata, che pur non avendo mai scritto nulla, e nulla che non sia il testo di una canzone, intendo, rientra a pieno titolo tra le protagoniste del tuo libro. Parte del merito, e lo scrivi bene tu Marco, e certamente del padre di Miller Williams, suo mentore, autore di oltre 30 libri, insegnante, un uomo che frequentava scrittori importanti come Bukowski e soprattutto come Flannery O'Connor, di cui Lucinda Williams ha detto: è stata una scrittura per me quello che Robert Johnson era per il blues. Un'altra parte del merito va al profondo sud in cui è nata e cresciuta e dove credo viva tuttora: Louisiana, Georgia, Texas. Marco, perché il sud è così importante nella sua educazione letteraria? E poi se racconti, c'è una parte del libro che è molto bella in cui racconti bene il sud insieme a un'altra scrittrice di cui adesso non ricordo il nome, se racconti questo.
Sì, la scrittrice è Kay Gibson, che ho avuto la fortuna, è una scrittrice del sud che ho avuto la fortuna di incontrare, e abbiamo parlato lungo di questa cosa. Tra l'altro è stata un'intervista molto interessante, perché raramente mi è capitato di bere due birre medie io e lei, due a testa e non due in due, e quindi quattro birre medie, parlando così a fondo della cultura letteraria del sud. E lei diceva che tutto nasce, la tradizione del sud, ovviamente partiamo da William Faulkner, Flannery O'Connor, cioè Tennessee Williams, voglio dire, c'è una tradizione fortissima nel sud degli Stati Uniti, e tutto nasce secondo lei da questa cultura soprattutto orale. Lei mi diceva: qui non usiamo il condizionatore, non siamo a New York e alla sera per prendere il fresco ci mettiamo in veranda e chiacchieriamo. E anche lei faceva riferimento al padre, diceva: mio padre non diceva mai il tramonto, diceva il rosseggiare del sole. E c'è quindi un uso della parola,
la cura per la parola,
un uso della parola particolare, insomma, estraneo alla standardizzazione della televisione, insomma, che ha rovinato tutto. E quindi credo che da lì poi gli scrittori che si rifanno alla cultura del sud hanno di che attingere. Stavo facendo confusione con Flannery O'Connor. Lucinda Williams ha attinto a piene mani per le sue canzoni,
come dicevamo prima, nel tono soprattutto, no?
Sì, il tono, ma qui c'è anche forse anche un po' la luce, l'immagine, c'è anche un modo di vedere oltre che un modo di parlare, no? E questo Lucinda Williams lo sa fare molto bene. Le sue canzoni sono molto semplici, hanno sempre quei due o tre accordi, non sono le canzoni dei Primus, e però lei racconta delle storie molto belle con un'attenzione alla parola che lei lo spiega, lo ripete spesso, gli viene dalla cultura che gli ha trasmesso il padre.
Attenzione non solo alla parola, anche alla fotografia, visto che il pezzo che abbiamo scelto per chiudere, che poi anche qui è l'ultimo pezzo che cita il tuo libro, si chiama Too Cool to Be Forgotten, un libro che lei ha, un pezzo che ha scritto dopo aver sfogliato, dopo aver visto un libro di fotografie di Barney Himes, giusto? E Juke Joint. E lei spiega: ho visto quella foto degli uomini in piedi intorno al tavolo di biliardo, ho letto quella frase "Too cool to be forgotten" che mi è ispirato subito. Ecco, insomma, una donna certamente ricchissima, un'artista straordinaria. Adesso non abbiamo il tempo di raccontarne la carriera, però vi salutiamo con questa splendida "Too cool to be forgotten". Marco, ti salutiamo, ti
Marco,
ringraziamo.
Grazie
a voi Fabio, grazie Alessandro, grazie a Radio Onda Rossa, agli ascoltatori.
Hai cenato già o vai ora?
Ho mangiato un panino col prosciutto. Adesso vado a vedere la Juve.
Ci ha raccontato, non abbiamo sentito nulla.
No, non l'ha sentito.
Ci ha raccontato un sacco di storie bellissime. Ce ne sono tante di più nel suo libro Storie Sterrate, Marco Denti, il libro per Gimenez Edizioni. Marco, ciao, grazie.
Grazie ancora, ciao, buona Marco, serata e buon ascolto ancora.
Noi vi salutiamo.
Vai,
vabbè,
scusa,
ci salutiamo, l'ho detto, Lucinda Williams, Too Cool to Be Forgotten.
E ci sentiamo martedì.
Sentiamo martedì. Ciao a tutte e a tutti.
There's no good, there's no bad. In dirty little joint. No dope smoking, no beer sold after 12 o'clock. Rosedale, Mississippi, Magic City, juke joint. Mr. Johnson sings on a corner by the bar. Sold his soul to the devil so he can play guitar. Too cool to be forgotten. Hey, hey. Too cool to be forgotten. Says he wants to take up serpents. Says he will drink the deadly thing and it will not hurt him. House rules, no exceptions. No bad language, no gambling, no fighting. Sorry, no credit. I thought he was mine.